File 8, pagina 53. L'onore di un bambino. Quando incontrai per la prima volta Gigi ed Esther per un abbozzo di conoscenza, assaporai la sostenibile pesantezza del leggere in veste di borsa shopper stracolma di libri riguardante l'associazione. Dalla parte dei bambini, all'ombra del noce, accogliere per diventare accoglienti, non solo dopo scuola. Progetto CESFAS, Centro Servizi per le Famiglie Accoglienti e Solidali. L'affido sotto il noce, foglie e matite per i 20 anni del noce. Sai, io ho pensieri dolorosi. Il dolore del bambino adottivo e l'arte della scatola. Rotatorie sociali. Naturalmente supportati da altre pubblicazioni periodiche come l'agenda Appunti sotto il noce, il giornale Il Noce, il bollettino Bloc Noce, gli approfondimenti monografici, i quaderni de Il Noce e, naturalmente, il calendario annuale del Noce. Il timore di scombinare quell'horror vacui editoriale stipato in 5 lembi di cartone a cui sarebbe corrisposto, similmente al ripiego di una cartina geografica, il mio delirio origamico della ricomposizione, mi fece desistere dall'estrarre un solo volume ed aprire una sola pagina. Non me ne vogliano, ma per me è più importante pormi nella prospettiva di chi, per inedia o manifesta ignoranza, preferisce porsi all'ascolto e sussultare nello stupore. Qualora qualcosa mi risultasse poco chiara nei loro discorsi, chiederò di essere ammesso al doposcuola. Il doposcuola del Noce è come il dopolavoro ferroviario, ma con binari non sempre paralleli. Innanzitutto non esiste come termine, come non esiste quello di sostegno scolastico. È comunque un battesimo non ufficiale, una sublimazione terminologica nella quale mascherare l'ufficialità e la vera finalità della sua istituzione. Si chiama sostegno socioeducativo pomeridiano. Agli albori del Noce si svolgeva nell'appartamento delle suore, poi è passato alla prima sede di via Menotti ed ora è al piano terra dell'attuale struttura, dove fino al 2006 c'era la cucina e la sala ricreativa della casa famiglia gestite dalle suore e dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Una porta blu è il preludio a quel locale. Fogli con scritte a pennarello fungono da gioioso ammonimento dantesco nel varcarne la soglia. Sono frasi dei bambini, estrapolate dalla loro ingenuità linguistica e da una visione di un mondo bizzarra e sognatrice. L'esotismo delle firme soffia sulla girandola multietnica di chi frequenta il doposcuola per i compiti. Youssef inaugura un primo dubbio. «È vero che anche i marroni possono diventare poliziotti?» Sulle prospettive lavorative Kwame invece non ha esitazione. «Io da grande voglio fare il calciatore ed il medico, così quando mi faccio male mi aggiusto da solo». Mentre Iqbal ha ambizioni più umili. «Mi piacerebbe che mi chiamate Giulio Cesare», afferma con coniugazione incerta ma grafia determinata, già consapevole della nuova identità. Ahmed suggerisce invece una sibillina metodologia di studio. «Faccio prima quello che è più facile», mentre Besim si sollazza nel conforto dell'ozio. «Quando mi ciuccio il dito del piede è un vero relax». Lo stanzone è un elogio al colore e alla fantasia, retaggio di altre destinazioni d'uso. Ci sono scaffali con giochi in scatola, un televisore, 2 divani, una cucina, lo stereo, un lettore VHS e un DVD, statuette africane e, finalmente, un cartellone con la schematizzazione delle regole dell'analisi logica e grammaticale ed una mappa geografica del mondo. Completa il ludico arredo una raccolta di topolino, dannata, E mi si scalda il cuore sapere che ancora lo si legge con le vecchie storie e i vecchi disegnatori. Luigino, quando ti sposi? È da tanto tempo che sei giovane, si interroga Mary. Luigino Cesarin, classe 1966, ama i cantautori. Lo deduco dall'uso della locuzione di chiara matrice deandreiana in direzione ostinata e contraria, mentre mi parla, lui pure, degli osteggiamenti sotterranei che hanno costellato la crescita del noce. Porta l'orecchino e ricorda, nel mio circo di libere somiglianze, il presentatore Carlo Conti, ma con meno solarium all'attivo. Ha un diploma di perito chimico ed una laurea in scienze dell'educazione, ossimoro professionale che trova conciliazione solo nel concetto di legami polivalenti, valido per entrambe le discipline. Al noce, infatti, è collegato da relazioni di diversa natura, che è riuscito ad assolvere brillantemente negli anni della sua storia. Oggi è responsabile dell'area minori della cooperativa Il Piccolo Principe, sorta nel 1988 a fianco dell'associazione per qualificare e stabilizzare i servizi, qualunque cosa questo significa. Coordina le attività del doposcuola, dei centri estivi, dei progetti giovani, dei laboratori per le scuole. Oggi la cooperativa è anche un evoluto laboratorio di assemblaggio che coinvolge persone con svantaggi psicofisici ed un sistema commerciale equo-solidale, la bottega della solidarietà in centro a Casarsa, legato a progetti di integrazione e mondialità. Ma quella de Il Piccolo Principe è un'altra storia. Nel 1991, quando nacque la casa famiglia diretta da Gigi, prendemmo un terzo appartamento che fu destinato alle suore, supportate da una nuova, Suor Fiorella, per l'accoglienza residenziale dei bambini, mentre io e Giuliana Colussi, l'attuale presidente della cooperativa, cominciammo i primi lavori di assemblaggio per conto della Savio, in un garage recuperato da una nostra volontaria. Eravamo nello stesso tempo educatori, animatori ed operai, un po' alla maniera di Don Milani, e comunque sempre sostenuti dai volontari del Noce ed obiettori di coscienza della Caritas. La mattina lavoravamo, mentre il pomeriggio aiutavamo i bambini delle elementari a fare i compiti, 7 ragazzi in tutto, che sono poi esponenzialmente aumentati nel tempo fino ad arrivare ai 65 attuali. Ma a quel tempo aiutare i bambini non era considerato un lavoro. Il nostro servizio è nato per rispondere a situazioni ben precise di disagio dei minori che possono avere difficoltà di apprendimento o semplicemente una carenza nelle relazioni affettive da parte della famiglia. Ci sono segnalati dalle scuole o dai servizi sociali. Ma non è un posto per sfigati, come pensavano 25 anni fa. È un luogo dove poter trovare un sostegno anche semplicemente linguistico. E soprattutto non è un parcheggio per i figli, né tantomeno un servizio di babysitteraggio. All'inizio non eravamo ben visti dalle maestre, che ci ritenevano scarsamente attrezzati per supportare queste situazioni. Forse ci ritenevano dei principianti, degli improvvisati, mentre ora sono loro stesse a caldeggiare la partecipazione alla nostra struttura, ed è il comune a sostenerne buona parte delle spese. Del doposcuola mi parlano quasi tutti. In forma terapeutica me ne parla Nadia, con slancio promozionale Esther, liberata dal suo tormentone osteggiante, con aggraziata delicatezza Sara Lenarduzzi, coordinatrice del servizio. Abbiamo fatto informazione delle nostre attività nei paesi vicini, così mi dice Esther, ed una delle cose fattibili che suggerivamo, perché l'esperienza integrale del Noce non è probabilmente ripetibile, era quella di lavorare sui ragazzi, sulla scuola, di moltiplicare il più possibile questa esperienza nelle frazioni con la possibilità di creare una rete incredibile. Gli oratori di una volta non ci sono più, ora ci sono progetti giovani e queste sono realtà importanti e formative. Le fa eco Nadia con un'accorata analisi. Che ci sia o non ci sia il doposcuola, fa la differenza. In uno studio di 3 anni fa, a Casarsa, si registrava una percentuale di immigrati sbilanciata rispetto alla popolazione residente. Eppure qui non ci sono bande giovanili. Non c'è microcriminalità rilevante come accade invece in altri centri dove si rivela un alto tasso di immigrazione. Il fatto che c'è il doposcuola ed il fatto che tu presidi da 25 anni in maniera strutturata il territorio, che tu accogli i ragazzi con le proprie diversità ed unicità, significa che il doposcuola non è solo un sostegno scolastico. Fino a 10 anni fa avevamo solo bambini italiani, ora di tutte le etnie. Ma a chi oggi rimbrotta la presenza da noi degli albanesi insieme a meridionali, dei casarsesi insieme agli indiani e ai ghanesi, rispondo provocatoriamente che se sono con noi tutto il pomeriggio, significa che, perlomeno, non sono per strada a fare banda con quelli del loro quartiere. Sara ha 32 anni. È arrivata al Noce nel 2004. Ha negli occhi, nelle movenze e nella voce, una semplicità materna. È precisa nelle spiegazioni e mi confonde ancora con i termini delle definizioni. Al sostegno socio-educativo pomeridiano possono partecipare gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado. La interrompo subito, infrangendola con uno sguardo sinistro. Lei capisce e si adegua. Al doposcuola partecipano bambini delle elementari e delle medie e sono smistati in 4 centri diversi che abbiamo tra Casarsa e San Giovanni. È già meglio. Qui al Noce, dalle 14.30 alle 16.30, accogliamo quelli delle medie, dalle 16 alle 18 i ragazzi delle elementari e da alcuni anni anche dalle 10 alle 12 del sabato. Il punto di contatto tra i due gruppi è l'ora della merenda, dalle 16.10, integrata con attività ludiche di diversa tipologia. Abbiamo seguito anche le superiori attraverso percorsi serali, ma è stata un'esperienza più libera ed i ragazzi venivano alla bisogna. Il compito mio, degli educatori e dei volontari, è quello di far lavorare i bambini in autonomia, gestendone più di uno contemporaneamente su materie diverse. Studenti e pensionati, casalinghe ed impiegati part-time, fratelli maggiori, viceconsoli onorari, cassa integrati, disoccupati ed ex utenti del doposcuola. Al Noce, il quarto settore, è più simile al quarto stato di Pelizza di Volpedo, una falange agguerrita composta da 39 volontari in avanzata, selezionati da Luigino e seguiti da Sara e dagli educatori. «Siamo stati fortunati», continua Sara, «tutti i volontari che sono passati dal Noce in questi anni ed hanno sostenuto circa 500 bambini erano tutti molto motivati. Qualcuno avrebbe potuto fare benissimo l'educatore, tanto era la sua propensione alla pazienza, all'ascolto e all'insegnamento formativo. Senza di loro non potremo andare avanti, anche perché le richieste sono sempre più numerose e noi non possiamo evadere tutte le domande. Basta pensare che su una popolazione scolastica casarsese di 650 alunni, il 10% passa al doposcuola e di questi il 65% proviene da famiglie di immigrati. È necessario per noi stipulare con la scuola, con i servizi sociali, con il Piccolo Principe ed il Noce, con l'aggiunta ogni anno di nuovi partner, un accordo che stabilisca un elenco nominativo prioritario e che regoli l'accettazione di oltre 100 richieste che ci pervengono. Superare l'ostacolo della lingua è già un primo segno di integrazione, un'illusoria mimetizzazione per le popolazioni africane così tradite dal colore della pelle da non potersi redimere mai dallo status di diversi nella barbarie mentale di certe persone. I ghanesi sono quantitativamente i più numerosi a Casarsa, ma abbiamo anche comunità balcaniche e dell'est Europa, dall'India e dal Bangladesh. A parte le difficoltà iniziali di accettazione connaturate da un atteggiamento di diffidenza e di studio, i bambini immigrati interagiscono fra di loro senza problemi. Noi facciamo da osservatorio ed abbiamo continui rapporti con i servizi sociali e con la scuola. Le situazioni, le storie, i progetti educativi sono discussi e condivisi tra gli operatori dei diversi servizi ed enti coinvolti nei progetti. L'altra azione importante che Sara e gli educatori stanno cercando di attuare è l'intercettazione dei genitori nel momento dell'iscrizione dei bambini per il doposcuola. È quella l'occasione propizia per incominciare ad instaurare con loro un rapporto confidenziale, per proporre corsi di formazione, soprattutto per le mamme, per generare così una sorta di familiarità allargata, della quale potrà beneficiare non solo il bambino, ma l'intera comunità. Per gli immigrati sono state predisposte progettualità specifiche, supportate da una psicologa transculturale e da mediatori culturali, basate sul confronto tra i modelli di vita italiani e quelli delle loro terre d'origine. Non c'è l'intento di scombinare le specificità della loro civiltà, quanto piuttosto di trovare nel dialogo punti di incontro tra le culture diverse e di superare alcuni pregiudizi. È importante, soprattutto per i bambini, perché spesso vivono un'indeterminatezza di appartenenza ad una cultura rispetto ad un'altra, quella della famiglia e quella della scuola. Alle volte può portare ad un conflitto che gli snatura l'identità, li priva di una base stabile, facendoli sentire apolidi ed imitatori di stereotipi culturali senza che li sentano intimamente loro. Queste criticità si esplicitano nel doposcuola e riversano la loro reazione in una iperattività o in una mancanza assoluta di concentrazione. Le famiglie ghanesi, solo per farti un esempio, considerano il sistema scolastico come la massima espressione dell'educazione di un bambino, ma rimproverano ai nostri insegnanti l'eccessiva morbidezza dei metodi. Li ritengono incapaci di ricevere rispetto dai loro figli e vorrebbero interventi più rigidi e punizioni più severe. Chiedono addirittura che li si picchi, evitando di mandare per ogni problema le note o le segnalazioni a casa. Perché li devo picchiare io quando possono farlo gli insegnanti? È questa la loro mentalità, sulla quale stiamo agendo culturalmente. Le famiglie dell'India e del Bangladesh sono invece molto rispettose. Hanno determinazione e voglia di emergere, anche se ci si deve battere perché facciano proseguire gli studi alle figlie femmine, una cosa inconcepibile per la loro cultura musulmana. Momenti di tensione e di sconforto non sono mancati nella storia del doposcuola, non solamente per l'abbandono del centro o per il ritorno alla terra d'origine dei bambini, ma anche per situazioni familiari particolarmente complesse che si sono ripercosse negli atteggiamenti dei bambini stessi. È capitato spesso con gli italiani in quei casi estremi di famiglie sospinte dal sud in un esilio dai contorni non brillantemente definiti. A Casarsa si concentrano nella zona PEEP, il quartiere di edilizia popolare abitato anche da gran parte degli immigrati, e la provenienza da alcune località degradate associate alla notorietà di alcuni di quei cognomi rimanda, a ragione o sospetto, a cronache non sempre cristalline. Abbiamo avuto 2 anni particolarmente difficili, mi conferma Luigino, ed i problemi sono emersi quasi sempre dagli italiani. Ci sono stati scontri quasi fisici, esibizione di coltellini, ribellione di ragazzi che si coalizzavano contro tutto ciò che significava istituzione e regola. Con loro e le loro famiglie si creano spesso situazioni complicate e di complesso intervento educativo, perché, diversamente dagli immigrati, conoscono il modello italiano e decidono coscientemente di infrangerlo. Alcuni bambini respirano questa mentalità nelle famiglie che, del vivere al di fuori delle regole, hanno fatto il loro manifesto programmatico. Eppure continuano a venire al doposcuola, segno che riconoscono comunque uno spazio che li accoglie e che cerca di capire la loro complessa vitalità o il loro dolore. In quegli anni nacque però in noi l'esigenza di essere affiancati da una psicologa che facesse supervisione agli educatori. Casi davvero estremi alcuni, spesso segnalati ai servizi sociali che hanno pagato oltremodo, subendo intimidazioni e sabotaggi, le decisioni di concedere un futuro migliore a quei bambini allontanandoli dalla famiglia. Ed ancora l'incendio della cooperativa Il Piccolo Principe, nella notte fra il 30 e 31 maggio 2006, in cui, ovviamente ignoti, hanno procurato danni per oltre 500.000 euro. «Io so i nomi dei responsabili», avrebbe detto Pasolini, «ma non ne ho le prove, solo qualche certezza in più». Ci sono anche momenti bellissimi, si illumina Sara ristabilendo l'equilibrio degli animi, è quando vedi i bambini crescere, quando assisti a piccoli miracoli, bambini che non sapevano una parola e venivano col muso dicendo no a tutto, ora li vedi socievoli ed estroversi, oppure quando vieni a sapere di un ragazzo che si è diplomato con il massimo dei voti. Sono momenti che ti riempiono di gioia e danno senso al tuo lavoro. «Noi cerchiamo di tenere un contatto anche fuori del doposcuola», conclude Luigino, «creando una serie di relazioni, oltre che con la famiglia, con la scuola, i servizi sociali, con un allenatore, perché il problema del bambino è sempre lo stesso e viene vissuto nei diversi luoghi della sua quotidianità. Al di fuori del doposcuola, questi ragazzini non sono sempre inseriti nelle associazioni educative o in quelle sportive del paese. Vivono in casa in zone dove gli affitti sono bassi e non si relazionano che tra loro. Non possono quindi confrontarsi con le regole sociali al di fuori della scuola. Se ora la conoscenza dell'associazione ha superato i confini comunali ed i volontari arrivano da tutta la provincia, all'inizio cercavamo soprattutto operatori di Casarsa per facilitare l'integrazione e poter creare una relazione anche all'esterno del nostro ambiente, nella comunità, nell'informalità, nell'incontro casuale, in piazza, al supermercato, al parco. In banca, irrompe Nadia con un pizzico di amarezza per la privazione del suo elencante piuttosto che. Io sono bancaria e nel mio lavoro vedo alcune di queste famiglie. È importante suggerire ai genitori qualche consiglio di economia domestica, consapevole del fatto che 1.000 euro qui non sono come 1.000 euro in Ghana, con i quali puoi fare la bella vita. Sarà che sono friulana e la cultura mezzadra della parsimonia è nel mio DNA, però rimango perplessa davanti al fatto che queste famiglie hanno poco da mangiare, ma magari possiedono l'ultimo modello di cellulare. È necessario proporre loro anche un modello di priorità. Qualche tempo fa si è presentato un signore ghanese allo sportello chiedendomi un prestito di 20.000 euro. Ne necessitava per pagare il funerale del suo suocero in patria. Alle mie rimostranze sul fatto che, se gliel'avessi concesso, col suo lavoro in fonderia si sarebbe dovuto indebitare per tutta la vita, mi ha risposto: «O me li dai tu o me li dà un altro, ma io devo tornare in Ghana e portare i soldi. Mi attendono. Ne va del mio onore». Ho cercato di capire la sua situazione e di entrare nella sua cultura, che misura l'onore di un uomo da quanto riesce a fare per la famiglia della moglie. L'ho capito, ma ho anche provato a fargli comprendere che in Italia, purtroppo, l'onore di un uomo si misura dal pagamento puntuale delle rate di un prestito. Pagina 64.